Asini cinesi. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità promuove pratiche mediche non scientifiche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la medicina tradizionale cinese nel suo manuale diagnostico, nonostante l'assenza di evidenze scientifiche e spesso con effetti dannosi per la salute e l'ambiente. Dietro a questa decisione gli interessi economici e ideologici della Repubblica Popolare Cinese. Di Olmo Viola. Nell'ultima edizione dell'ICD, il manuale prodotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la classificazione e la diagnosi delle malattie, è stato introdotto un capitolo dove viene trattata la medicina tradizionale cinese. Questa tradizione medica non è avvalorata da alcuna evidenza scientifica e la sua metodologia non si pone il problema di fornire prove empiriche controllabili in modo indipendente. Per questo motivo sono state avanzate molte critiche verso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è risultata omertosa nel giustificare tale decisione. In molti casi le pratiche della medicina tradizionale cinese producono effetti dannosi sulla salute delle persone e comportano molti effetti collaterali negativi per la biodiversità terrestre. Dietro a questa promozione internazionale probabilmente si celano interessi economici e ideologici riconducibili alla Repubblica Popolare Cinese. Se recentemente vi sono stati diagnosticati problemi cardiocircolatori, problemi di digestione, oppure temete che la vostra pelle invecchi precocemente o volete azzerare ogni rischio di aborto spontaneo, ebbene potreste ricorrere al Jiao, rimedio portentoso elaborato dalla tradizione medica cinese. Purché siate a prioristicamente convinti delle mirabolanti capacità curative di tale intruglio, perché l'evidenza scientifica della sua efficacia è nulla. Lo Jiao è preparato attraverso la cottura della pelle di asino in acqua minerale, ed è una preparazione tipica della medicina tradizionale cinese, la quale gli attribuisce svariate proprietà curative. Il commercio di tale panacea vale 2,2 miliardi di dollari l'anno e si stima che siano adoperate circa 4,8 milioni di pelli l'anno per la sua preparazione. Per secoli è stato un prodotto di prestigio riservato solo a pochi benestanti che potevano permetterselo, ma con l'esplosione dell'economia cinese sono aumentate le persone che possono accedervi, facendo aumentare conseguentemente la richiesta e la produzione. Sono così sorte varie aziende e sono aumentate le esportazioni verso nuovi mercati curiosi di approfondire l'uso di prodotti della medicina tradizionale cinese. Parallelamente alle esportazioni sono aumentate anche le importazioni di materia prima, ovvero di asini vivi o delle loro pelli. L'aumento della richiesta di Jiao da parte del mercato ha fatto sì che la popolazione mondiale di asini sia crollata negli ultimi decenni. In Brasile essa è calata del 28% negli ultimi 10 anni e alcuni paesi africani, Nigeria, Botswana, Tanzania, sono arrivati a vietare le esportazioni di asini a causa degli effetti collaterali che la loro decimazione sta producendo sulle popolazioni locali. In molti contesti africani gli asini sono usati quale forza lavoro e per il trasporto. L'opportunità di facili guadagni immediati ha convinto molti a vendere gli asini a acquirenti cinesi, senza tener conto delle conseguenze sul lungo periodo o degli effetti collaterali. La mercificazione degli asini non è stata accompagnata da particolari cure per la loro salute e molti osservatori hanno denunciato le modalità di trattamento di questi animali nel momento in cui sono stati trasformati in merce per il mercato cinese. In Cina sono aumentate le ricerche riguardanti le modalità di riproduzione degli asini, ed è plausibile pensare che il fine di tali studi non sia l'approfondimento della conoscenza delle caratteristiche di tale specie, ma quello di migliorarne la produzione industriale. In Europa sono state condotte ricerche per tentare di fornire alternative accettabili alla produzione di Jiao, ma la popolazione cinese è rimasta del tutto indifferente alle alternative proposte. La fiducia nella tradizione e anche il riverbero sullo status sociale che può essere promosso dall'acquisto del prodotto non permettono infiltrazioni di prodotti alternativi o cambiamenti nelle abitudini d'acquisto. A seconda della regione geografica che si prende in esame si trovano differenze nell'elaborazione delle diverse medicine tradizionali, variano le diagnosi e le prognosi, nonché l'elaborazione dei vari rimedi e l'attribuzione a essi delle facoltà curative. Solo negli ultimi decenni, in funzione della pressione internazionale per fornire una standardizzazione del sistema che potesse permettere un suo riconoscimento e una sua omogeneizzazione, ci sono stati sforzi da parte di vari soggetti, tra i quali si sono affermati come leader i cinesi, per raggiungere un'unificazione condivisibile del sapere tradizionale afferente alle pratiche mediche dell'estremo oriente. Nell'ultima edizione 2019 dell'ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, una sorta di manuale universale di medicina elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, e finalizzato a fornire le linee guida per la diagnosi e la cura delle malattie, è stato inserito un capitolo in cui viene trattata la medicina tradizionale cinese. In esso è presentata la concettualizzazione di cosa sarebbe una malattia secondo la tradizione cinese e come possano essere elaborate diagnosi seguendo queste linee guida. L'anomalia è che tale tradizione non presenta caratteristiche di scientificità. Non esistono evidenze che dimostrino la consistenza del sistema esplicativo proposto e neppure evidenze dell'efficacia delle pratiche e dei prodotti curativi in funzione delle spiegazioni elaborate. Il complesso sistema esplicativo su cui si basa la medicina tradizionale cinese è incompatibile con le conoscenze acquisite scientificamente riguardanti la fisica, la chimica e la fisiologia degli organismi. Sistematicamente, appunto per tradizione, sono evitati controlli empirici e le evidenze contrarie sono ignorate. Per fare un esempio dell'incompatibilità fondamentale tra le due differenti metodologie scientifiche vostro medicina tradizionale cinese, si può mettere in evidenza come nel 2012 sia stata compiuta un'analisi delle componenti di un rimedio erboristico e al suo interno siano state individuate erbe tossiche e altre specie protette che non potrebbero essere commercializzate. I presupposti effetti non sono stati riscontrati, ma ciò non ha comportato una messa al bando di tale prodotto e neppure la diminuzione della fiducia nel suo effetto positivo. L'Aristolochia è un genere di piante impiegate in molte preparazioni. Lo studio della loro biochimica ha permesso di individuare un componente importante, l'acido aristolochico, il quale è risultato essere una sostanza cancerogena. Questa informazione è stata ignorata in modo sistematico perché la fiducia nel sistema esplicativo riguardante la medicina tradizionale cinese attribuisce proprietà benefiche a tali piante e questo basta per continuarne l'impiego. Un altro studio ha individuato tra le componenti di vari rimedi tradizionali tracce non solo di erbe tossiche, ma anche ingredienti che non dovrebbero esserci. Per esempio in pastiglie che vengono vendute come contenenti il 100% di zaiga tatarica sono state trovate tracce di capra e di pecora, tralasciando che la zaiga è una specie protetta a rischio di estinzione. Il contrasto è palese, a meno di non voler arrivare alla conclusione paradossale e dalle conseguenze ridicole secondo cui il mondo naturale funziona in modo differente in relazione alle diverse culture umane, si dovrà necessariamente concludere che qualcuno adotta credenze errate sul funzionamento della natura e che le conseguenze pratiche che derivano dall'applicazione di tali conoscenze possono comportare effetti dannosi per i consumatori e non solo, dato che effetti collaterali investono anche altre specie. Nel 2015 il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Yong Yong Tu, chimica cinese, e in Cina questo riconoscimento è stato propagandato come un successo della medicina tradizionale cinese. In molti potrebbero condividere l'equivoco, perlomeno essere tratti in inganno e pensare che la medicina tradizionale cinese possa avere qualcosa a che fare con il risultato ottenuto. Per questo è doveroso compiere una puntigliosa analisi chiarificatrice. Il premio è stato attribuito alla ricercatrice cinese per l'individuazione e l'applicazione terapeutica dell'artemisina, molecola prodotta dalla pianta Artemisia annua, che è risultata utile nel contrastare la malaria. L'artemisia è una pianta usata in molte preparazioni della medicina tradizionale cinese e la ricercatrice si è interessata a tale pianta proprio per questo motivo. Le proprietà della pianta e la sua efficacia secondo la medicina tradizionale cinese non sono state verificate, ovvero il derivato della pianta non produce effetti positivi in funzione della modifica dei canali energetici, dei meridiani e del quoziente intelligenza, bensì l'artemisia produce una molecola utile a contrastare i parassiti della malaria e questa molecola funziona coerentemente secondo le conoscenze chimiche acquisite. Ciò che si è realizzato è una riduzione esplicativa, ovvero un processo naturale viene compreso nei termini di una teoria fondamentale già acquisita e ben corroborata, senza che vi sia la necessità di compiere integrazioni e senza che lo studio di tale processo metta in crisi i modelli esplicativi. In altri termini, la funzione terapeutica della pianta Artemisia non si realizza perché sono reali i presupposti della medicina tradizionale cinese, bensì viene fornita una spiegazione in termini chimici delle sue proprietà e funzionalità biochimiche, realizzando la sua integrazione nell'ampio complesso delle conoscenze acquisite attraverso una metodologia scientifica. Non vi è neppure complementarità tra i due sistemi esplicativi, essi non fanno riferimenti ai medesimi processi attraverso termini diversi, ma descrivono mondi e processi diversi dei quali uno è corroborato empiricamente e intersoggettivamente validabile, l'altro no. Non si nega che certe piante possano avere effetti concreti nel trattamento di alcune patologie, come alcuni potrebbero fraintendere. L'applicazione di una metodologia scientifica ci permette di comprendere in termini biochimici come ciò sia possibile. Come confermano le maggiori riviste scientifiche internazionali, la scomposizione delle cause e degli effetti in termini di dinamiche molecolari falsifica e porta evidenze contrarie a ciò che invece presuppone la medicina tradizionale cinese, struttura della natura ed effetti curativi dei prodotti. Lo studio delle piante adoperate dalle varie tradizioni è potenzialmente utile per scoprire componenti molecolari che potrebbero essere utilizzati in vari settori per diverse applicazioni, per esempio mediche e industriali. Da questo punto di vista, le medicine tradizionali possono essere un'utile fonte di informazioni e il loro studio, secondo una prospettiva scientifica, va promosso. Tutto ciò è ben diverso dal riconoscere come plausibili i fondamenti su cui si basano tali tradizioni, e constatati i vari effetti negativi, diretti o indiretti, si dovrebbe promuoverne un ripensamento e favorire l'emancipazione da tali tradizioni culturali, preservandone la memoria per il valore storico-culturale che possiedono, ma eradicandone le basi che possono indurre cortocircuiti cognitivi a cui seguono comportamenti dannosi. Dunque, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la medicina tradizionale cinese nel proprio manuale rendendolo così contraddittorio? Dal 2007 al 2017 la dottoressa cinese Margaret Chan è stata la direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Essa ha favorito esplicitamente la medicina tradizionale cinese e ne ha promosso l'integrazione nel manuale, fornendo anche delle linee guida su come poterla inserire progressivamente nei vari sistemi sanitari nazionali. In varie occasioni ha anche sostenuto esplicitamente che alcune pratiche sono utili a prevenire le malattie cardiache. Di fronte alle critiche mosse da molti medici e da associazioni scientifiche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a essere reticente nei confronti di chi ha chiesto su quali basi fattuali potesse essere giustificata tale inclusione, e non sono state fornite chiarificazioni a riguardo capaci di diradare le critiche. Una giustificazione che è stata fornita mette in luce come il ricorso alla medicina tradizionale potrebbe comportare un risparmio per i vari sistemi nazionali, essendo tali rimedi meno costosi dei farmaci standard. Questa giustificazione risulta problematica in quanto i possibili risparmi, per nulla garantiti, per le casse degli stati si baserebbero su una scommessa sulla salute della popolazione, essendo i rimedi di tipo tradizionale riconosciuti come non efficaci. Si potrebbe quindi ribattere che un risparmio a breve termine potrebbe comportare disastri sul lungo periodo nel caso in cui non si prendano adeguate precauzioni. Nonostante non venga dichiarato in nessun passaggio del manuale l'efficacia reale dei rimedi proposti dalla medicina tradizionale cinese, l'inclusione di tale metodologia quale pratica utile a elaborare diagnosi favorirebbe comunque una legittimazione implicita della filosofia alla sua base e la diffusione di vari concetti e pratiche falsificati da molteplici evidenze scientifiche. Meno implicitamente viene così favorita la diffusione commerciale dei prodotti della medicina tradizionale cinese. È all'interno di questa cornice che si possono comprendere le decisioni della dottoressa Chan. Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, XI Xi Jinping, è da anni impegnato in tale promozione. Lo Stato ha dispensato i produttori di rimedi tradizionali dal dover fornire evidenze scientifiche della loro efficacia, essi non devono essere sottoposti a controllo né a trials clinici, ci si accontenta che non siano palesemente dannosi affinché possano essere commercializzati. Corsi universitari ad hoc sono stati creati per i futuri specialisti ai quali viene ammorbidito il curriculum di studi rispetto a coloro che intraprendono una carriera di aspirante medico secondo un'impostazione scientifica. Aprire farmacie di medicine tradizionali cinesi è divenuto molto più semplice rispetto ad aprire farmacie che vendono farmaci scientificamente validati. Tra il 2016 e il 2017 l'export di tali prodotti è aumentato del 54%. Alcuni scienziati cinesi che hanno criticato l'efficacia della medicina tradizionale cinese e di conseguenza anche certe industrie sono stati arrestati e le critiche sul web cancellate, come riporta la rivista Nature. Emerge piuttosto chiaramente come l'interesse economico-politico sia alla base della propaganda che sta favorendo la diffusione globale delle pratiche e dei concetti della medicina tradizionale cinese. Negli ultimi anni è aumentato il turismo medico verso la Cina, ed è palese come il governo cinese miri a valorizzare le opportunità economiche fornite da possibili esportazioni dei prodotti delle proprie industrie. Parallelamente il governo cinese sta promuovendo la valorizzazione ideologica della propria cultura, con ambizioni a livello globale. Indipendentemente da ogni supporto fattuale contrario, il governo cinese sta facendo propaganda ideologica attraverso l'applicazione e la diffusione della sua medicina tradizionale, forte della constatazione della sua efficacia, questa indubbiamente reale, nell'insinuarsi nei mercati occidentali e nel solleticare i bisogni di acquisto dei consumatori. Nell'attuale mondo globalizzato non è originale far notare come un sistema di credenze tradizionali influenzi i comportamenti e i consumi delle persone, i quali hanno effetti collaterali ad ampio raggio, per esempio sulla distribuzione di una specie a migliaia di chilometri di distanza, la cui diminuzione o infausta estinzione comporta effetti devastanti sulla biodiversità terrestre e sulle risorse ecosistemiche di certi paesi. Alcune aziende in Cina stanno accumulando pelli di tigre, attendendo fiduciose la loro estinzione per poter aumentare i prezzi. Nonostante il divieto internazionale per la commercializzazione di certi prodotti, come per esempio le pelli delle tigri o i corni dei rinoceronti, la loro incessante richiesta nei paesi orientali ha favorito l'emergere di mercati neri che hanno comportato un fortissimo aumento dei prezzi. Viene stimato che il mercato nero di tali prodotti valga 20 miliardi l'anno. Tali divieti non hanno sortito effetti positivi perché le credenze tradizionali si sono dimostrate più resilienti, sostenute da sempre più grandi capitali possono esercitare pressioni devastanti sulla biodiversità del globo. Il problema è difficile da risolvere perché credenze afferenti a certe tradizioni, nonostante siano deficitarie di apporto fattuale, entrando in relazione con determinati interessi economici e politici, influenzano l'organizzazione della produzione e dei consumi. La matassa resta aggrovigliata e un'interazione tra la reverenza nei confronti di tradizioni vetuste e interessi geopolitici favorisce l'ormai irreversibile declino della biodiversità.